Paolo fu un eremita. Alcuni ancora oggi presentano Paolo come un eremita a motivo del suo primo periodo. Questa presentazione non trova una base storica. E come vi ho detto, anche se io voglio fare una storiografia, un'interpretazione, ho bisogno di partire da delle fonti, ho bisogno di partire dai fatti qualcosa, se no altrimenti faccio niente. E quindi, io già ve l'ho detto, fino al 720 certamente Paolo era in discernimento, doveva un attimino capire, ma noi siamo nati nel 1720, quindi manifesta subito il desiderio di radunare compagni, di fare grata memoria e di annunciare questo amore, stare insieme per pregare insieme, vivere insieme e annunciare l'amore. E questo Paolo l'ha fatto. Qui vi riporto semplicemente, ecco, questa cosa del 28 novembre, siamo nella celletta di Castellazzo, pregando Santa Comunione fu raccolto, ringraziamento per l'esito felice della Santa Ispirazione, che per lui appunto è quello di fondare. Infatti poi il 6 dicembre dice proprio così, perché prego Dio perché facesse presto a fondare sta congregazione. Dove sta l'eremitismo? La congregazione, l'8 dicembre, ancora, perché Dio per sua pietà fondi presto la Santa Congregazione. Congregazione significa tutta un'altra cosa rispetto all'eremita. Quindi Paolo vive proprio per, in ordine di fondare una congregazione, ci prega Dio perché possa... Va a Roma perché il vescovo Gattinara non gli aveva dato il permesso di radunare compagni. Sì, caro Paolo, adesso da lì vai magari a Santo Stefano, poi si era appoggiato un periodo breve a Trinità da Lungi, eccetera, ma insomma non gli ha dato sto permesso, E quindi è questo qua, insomma. Anche poi quando andrà giù da Cavalieri era perché voleva fondare una congregazione. Quindi parlare di Paolo in un periodo di eremitismo è senza fondamento storico dalle fonti che noi abbiamo. Allora dice, beh, però Paolo è stato laico, è stato... Sì, è vero. Perché allora tarda? Perché aveva una grandissima stima del sacerdozio, si sentiva indegno. Non era il primo, santo. San Francesco... è rimasto così, è diacono, no? Quindi poi indubbiamente è stato prima Monsignor Cavalieri che gli disse, guarda, insomma, sì, c'è tanta stima, però forse se vuoi fondare una congregazione è meglio che ti ordini sacerdote. Quindi l'accompagnò sicuramente per tutta la vita. Poi ci fu Corradini, in un periodo che poi vedremo, quando lui stava facendo un servizio all'ospedale San Gallicano, e anche lì, insomma, uno ci può tirare fuori tutte le congetture che vuole. Però per Paolo quello è stato un periodo di passaggio, per capire la sua, ancora, il suo istituto. Quindi non possiamo dire... No, allora dobbiamo fare questo servizio. No, ci sono i camilliani che lo fanno tanto bene, quindi ecco. Poi il cardinale, quindi Corradini, che lo persuase, tanto più che poi lui intercedette presso il Papa Benedetto XIII, che lo ordinò proprio nella sua cappella privata, eccetera. Quindi eccolo qua. Dopo la Quaresima del Castellazzo, che cosa ha fatto? Ecco, lui così fervoroso che andò subito da questo cappuccino, padre Colombano da Genova, però rimase quasi morto, venne aiutato lì da delle persone al passo della Bocchetta, un passo proprio bello, uno ci va lì, ecco, bello perché noi siamo andati d'estate, ma con la neve d'inverno, con la tunica a piedi scalzi, non era un granché, insomma, senza provviste, tanta neve, insomma. Quindi il padre Colombano lo conferma e di questo lui c'ha questa facoltà di ritirarsi anche lì nella chiesa di Santo Stefano, e da lì comincia, circa prima ovviamente di Santo Stefano c'era questa Trinità da Lungi, però ci sta un periodo molto breve, molto breve. A Santo Stefano comincia il suo apostolato presso il paese. Offriva la possibilità della solitudine, della penitenza, della preghiera e dell'apostolato. Riceveva visite, però ancora non poteva radunare compagni e non c'aveva l'Eucaristia. passava per la via, chiamava la gente col campanellino, venite alla dottrina cristiana, e soprattutto poi ancora incentrato, vedete, sulla passione di Gesù. Quindi cominciava un po' a concretizzare il suo ideale della congregazione, quindi ecco, però, e dava soprattutto, si faceva vedere, no? La gente parlava a Castellazzo e con Alessandria, il vescovo, quindi faceva un po', però il vescovo poi rimase sempre un pochettino sul titubante, timoroso, equilibrato, vedete voi, insomma, ecco questo. Quindi ecco, preghiera, soprattutto intensa preghiera e apostolato, questi due capisaldi, questo è quello che faceva Paolo, ispirata alla regola perché si impegna a istruire la gente, a ben confessarsi e comunare, li preparava ai sacramenti, quindi un po' contro a tutte quelle cose concorrenti che abbiamo visto, quindi passione di Gesù e Eucaristia, che sono poi strettamente collegate, permise di fare catechismo, meditazione, però non gli concesse ancora di radunare compagni, vi dicevo. Le ragioni perché voleva soprattutto un sigillo papale, voleva questo fondamentalmente, ottenere il Papa, e quindi lo mandò giù a Roma, disse ok, allora per questo motivo, proprio perché non eremita, ma voglio fondare una congregazione, vado a Roma, vado dal Papa. Ma dal Papa, sperando di ottenere questo permesso, e quindi gli diede una lettera commendatizia, quindi molto, ve l'ho riportata qua, dice sì, Francesco ha 27 anni, c'ha l'abito di penitenza, un giovane, belle virtù, eccetera, però, primo, non contiene un accenno all'ispirazione del santo, semplice eremita. Non ne mette in risalto neanche l'attività missionaria svolta fino a quel momento. Si limita quindi a testare le sue virtù. Eccolo qua. Sembra un po' poco. Allora qui praticamente si potrebbe dire, ma il padre Colombano seguiva anche un caro amico di Genova, ecco, Antonio Schiaffino, che poi lo ritroveremo più avanti, quindi anche lui con la smania di fondatore, anche lui un po' così, e questo Antonio Schiaffino che gli darà qualche schiaffo a San Paolo, insomma, ecco, quindi fondamentalmente ce n'aveva due, allora non si voleva un po' anche questo vescovo sbilanciare, ci aveva questi due, cioè tutto un botto, questi due vogliono fare i fondatori, quindi non avrà creduto più prudente astenersi da ogni diretta partecipazione all'opera di entrambi? Può darsi pure che qualcuno dei due aveva anche già parlato con il vescovo, non tanto a favore dell'altro, e quindi eccetera. Bene, insomma, comunque con questa lettera commendatizia va a Roma, viaggio travagliato, insomma, ecco, prende gli impegni fin dopo Pasqua, parte, il Papa era morto, Clemente XI successore, Papa Innocenzo XIII. E allora, forse, anche per l'approssimarsi dell'estate, hanno fatto ritardare un po' la partenza di Paolo. Salpò i primi di settembre, l'8, coincidenza con la nascita di Maria, si trovò al Monte Argentario per mancanza di vento. Guarda il monte attratto da questa solitudine, gli ricorda il Monte di Sestri, quei dirupi aspri, queste zona veramente, ecco, impervia, infestata dai briganti, a quel tempo, zona di malaria, non è che dici, beh, oggigiorno, certo, forse Paolo non avrebbe scelto. Io qui in 13 anni ho visto cambiare il monte, perlomeno questa parte, diciamo, che va verso l'Italia. L'altra parte è rimasta ancora un po' più selvaggia, ma sono stati molti insediamenti, molti edifici, tanti, in questi 13 anni. Prende, passa per la via Aurelia, porta Cavalleggeri, arriva alla fianco della Basilica, 24-25 si portò al Quirinale, il Papa stava lì, e chiede di parlare un maestro di camera di Palatini, ha letto questa lettera che fondamentalmente diceva niente di particolare, che non è giunta a noi, e praticamente lui dice, chiede l'udienza dal Papa, uno sconosciuto, vestito così, diceva un cardinale, diceva, se una donna incinta, no, avesse visto Paolo della Croce in quelle condizioni, avrebbe abortito, insomma, ecco, quindi per dire non era proprio il massimo. E quindi uno dei palatini, punto di domanda, può darsi, e gli disse proprio con disprezzo, bruscamente, sapete quanti birbi capitano tutto qui, tutto di, andate, andate, e quindi lo sbatte fuori. Fratello Bartolomeo è stato il suo infermiere fino alla morte, dice queste informazioni perché Paolo poi gli parlava, e quindi dopo lui ha riferito nei processi. Il maestro di camera, vedendolo vestito di quella foggia, gli disse, va via birbone, ci manchi ancora tu, ce ne capitano tanti di birbi, bisognava che venissi tu, via via. Che cosa fa? Solo, forse il dubbio, ma insomma avrò fatto bene, sono venuto giù, sta congregazione, ma c'avevo sta cosa, che ne sapeva Paolo? C'avevo sta lettera del vescovo, medita la passione? Bene, la vivo, mi unisco a Cristo crocifisso, ecco lì. E quindi da lì, dal Quirinale, scende e va vicino e va a Santa Maria Maggiore, davanti al quadro della Madonna, Salus Populi Romani. Oh, qui fa questo voto, e anche qui, questo è il dato. Poi ci sono tutte le interpretazioni che volete, cioè che volete, insomma. Allora, il voto di promuovere nel cuore dei fedeli la devozione verso la passione santissima di Gesù Cristo e di industriarsi, cioè di adoperarsi, di adunar compagni per simile effetto. Quindi il voto è duplice, c'ha un duplice aspetto, significato, promuovere il voto e la passione nei cuori dei fedeli, potremmo dire, è più un aspetto apostolico. Quello di adunar compagni c'ha più invece un aspetto comunitario. Quindi non solo attuare il carisma della congregazione, ma anche di fondare in modo deciso questo istituto. Questo voto è un momento di cesura anche per Paolo, quindi si conclude, potremmo dire, no, la fase dell'illuminazione interiore. Paolo comincia a capire molto bene, come fondatore dei primi tentativi. Quindi è un voto proiettato verso il futuro, sicuro, ecco, della volontà di Dio, anche se incerto, come, quando la faccio sta fondazione. E quindi praticamente, ecco, certamente il voto è fondamentale per continuare il cammino, per adoperarsi, per radunare i compagni. Alla fine poi il vescovo glielo darà questo permesso. Stare insieme, vita comunitaria di preghiera e vita apostolica. Ottobre del 21, viaggio esplorativo all'Argentario. Sconfitto, ma anche vittorioso ad un tempo, comunque davanti alla Madonna che fa questo voto, si imbarca, poi nuovamente si imbarca, deve lasciare, c'è una tempesta, prosegue a piedi, ecco, raggiunge Fiumicino, un'altra barca, arriva a Porto Ercole e qui incontra un prete, Don Antonio Serra, che l'accoglie e gli dice, ma tu che c'è tutta, gli parla, no? Dice, io ho sta voglia di ritirarmi, ho sta cosa qui, guarda su, c'è un ex convento agostiniano dedicato all'Annunciazione. Quella è la manna, dice Paolo, no? Aveva sognato di ritirarsi lassù, chiede e ottiene questo permesso dal vescovo, ma lui continua perché poi tornerà giù con Giovanni Battista, il fratello. 28 novembre riceve anche lui, 1721, il fratello, l'abito, e quindi si ritirano a Santo Stefano. Prima da solo c'è andata a Santo Stefano, già siamo in due, anche se la comunità canonica è tre, però diciamo già a Santo Stefano c'è un inizio incoativo, aurorale, primaziale, potremmo dire, ecco così, della vita comunitaria, eccetera. Però dice, cominciamo qui a Santo Stefano, no, perché è arrivata questa lettera del vescovo di Pitigliano che gli dice puoi venire, e quindi Paolo non aspetta altro. Quindi Gattinara e Salvi comunque hanno sempre un po' timore di avviare una comunità che poteva essere una congregazione. Sì, puoi venire giù, però tu col tuo fratello, poi dopo vediamo, ci serve sempre il Papa. sempre il Papa. Bene, romitorio della Santissima Annunziata. Sì, siamo praticamente qui, questo 10 febbraio 1722, questa lettera lascia la diocesi, da nord viene il sud, e arriva, nella prima domenica di febbraio, parte, arriva il Giovedì Santo, il 2 aprile, giusto in tempo per partecipare, guardate un po', ad quella messa. E sono ospiti di questo Monsignor di Don Serra a Port'Ercole. Cosa c'era in questo ex convento? Molto, molto poco. Veramente la povertà. Però ci aveva abbastanza ampio, con 10 stanze, 5 pian terreno. Vi era anche un orto che apparteneva al beneficio della parrocchia di Port'Ercole e che gli eremiti prima coltivavano. Che cosa è? Digiuno. Fondamentalmente mangiavano le erbe e qualche cosa che gli portavano, eccetera, eccetera. Quindi vita ritirata. E andavano giù a Porto Santo Stefano per fare il catechismo e uno a Port'Ercole. Partecipavano all'Eucaristia una volta a settimana. Non ce l'avevano, non potevano tenerla e quindi non era facile anche scendere. Offriva solitudine, pace, però che mancava? Mancavano i compagni. Dobbiamo vivere insieme, radunare compagni. Gaeta, allora, su invito, eccolo qua, c'è stato un invito del vescovo di Gaeta, Monsignor Pignatelli, ve lo accennavo ieri un attimino, a recarsi nella sua città. Paolo ci vide, ecco, in conformità con i suoi piani, e perché? Posso radunare, c'è la solitudine all'Argentario, c'è la pace, posso pregare, difficile radunare compagni, vado giù a Gaeta se questo vescovo mi dà. Era un vescovo zelante, era un vescovo che, ecco, quindi qui c'è anche forse chi suggerì l'invito, anche i due amici Antonio Schiaffino che già vivevano presso il romitorio della catena presso Gaeta, quindi lui ritrova lì lo Schiaffino, quindi pensa un po' Genova, Gaeta e Argentario. Però probabilmente si era sparsa la voce di questi eremiti che stavano lì alla cosa, no? Al Monte Argentario. Quindi alla Madonna della Catena, spazio buono, buono stato, sufficiente solitudine, era un vescovo zelante che nella linea del Concilio di Trento, vedete, dedicava le sue cure alla creazione di un seminario diocesano, la cultura dei sacerdoti, ecco la preparazione. Quindi adesso sapete. Si dedicò anche qui, insomma, stiamo insieme, al romitorio, ma anche alla quindi non manca mai anche all'inizio l'opera apostolica, il fine apostolico, c'è sempre. Lo vedrete anche nella notizia, quando parlo di questo, il fine apostolico, non stiamo insieme così, perché, ma stiamo insieme per caricarci spiritualmente, per poi annunciare. Come vi dicevo, Paolo ha fatto un'ottima sintesi, questo, eccolo qua. Addirittura lui ha tenuto un corso di esercizi ai giovani ordinandi, malgrado qualche le critiche. Perché? Ma questo è laico. È laico che viene a poi l'assistenza, indubbiamente, ecco, quindi opere, potremmo dire oggigiorno, di misericordia corporale, quindi ecco, loro stavano vicino a preghiere, perché poi non essendo sacerdoti, quindi un po' li preparavano a unire le loro sofferenze alla passione di Gesù e prepararli, quelli più moribondi, alla morte. Però ancora il pungolo di Paolo, questo pungolo, radunare compagni. Un altro vescovo lo invita, è Monsignore Emilio Cavalieri, di cui c'è un processo, è servo di Dio, perché si reca nella sua diocesi, impressionato dalla fama di questi due eremiti, soprattutto la devozione. Io non ve l'ho messo, ho fatto proprio un PowerPoint sulla devozione, no, la Santissima Eucaristia che c'era appunto nel Settecento, grande devozione, e perché appunto c'era anche la confraternita, questo andava un po' contro sia il giansenismo, sia l'illuminismo, eccetera, la presenza reale, eccetera, eccolo qua. 150 km a piedi nudi, insomma, arrivarono Giovanni Battista San Malo pure, insomma, terribilmente penoso, insolazione, quindi tutte le difficoltà di questo viaggio. Esausti, storditi, affamati, arrivarono ecco a Troia. Di vivo non serbavano soltanto che la fiducia nella provvidenza di Dio. Veramente un viaggio estenuante, no? Attraverso gli Appennini. Oh, qui Cavalieri dà una svolta. Una svolta a questo vescovo che era poi, faceva parte della congregazione dei Pii Operai fondati da Don Carlo Carafa nel 600, metà del 600. Quindi l'aveva fondata appunto proprio per una forte esperienza di vita religiosa e missioni popolari. Cosa ha fatto questo vescovo? Che anche lui potremmo inserire come Monsignor Pignatelli, ma anche di più, nella riforma del clero, eccetera, seminario, quindi grande uomo di cultura, vita religiosa, voleva insomma un clero forte, tosto, insomma, ecco, c'ho 10 preti, ma devono essere 10. Quindi, 1724 cambia il Papa Benedetto XIII, che anche lui voleva dare un nuovo slancio, perché ormai il Papa a livello politico, vi dicevo, contava sempre di meno. Allora pensiamo un po', forse, tanto più che qualcuno ha detto, beh, è andato via lo Stato Pontificio, almeno pensiamo un po' più alle cose religiose nostre, quindi senza pensare. Anche lui riprende l'apostolato, predica giù a Troia, quindi anche si fa vedere, e addirittura lo portano nelle zone più malfamate, zone di prostituzione, e lo fanno predicare, portano lì. Oh, Monsignor Cavalieri si interessa? Certo, non li delude nuovamente. Chiede informazioni, perché un conto è quello che io sento, un conto è quello che ho la fonte diretta lì. Allora Paolo racconta. E allora disse, ma quest'opera è tutta di Dio, vedrete che usciranno grandi cose. Cosa ha fatto? 6 mesi c'è stato, non un giorno, 6 mesi è stato giù a Troia per avviare queste intuizioni, ancora quello che lui aveva, però inserirle un po' più come vescovo all'interno, no, potremmo dire nel campo giuridico. Scrisse alcune indicazioni, miglioramento, diede dei consigli, e Paolo portò con sé la regola e fece delle revisioni. E cosa gli disse Cavalieri? E lui lo cercò per tanto tempo di ottenerlo. Disse, caro Paolo, ti servono per fare un ordine. L'ordine religioso ha voti solenni, la congregazione ha voti semplici. Disse, potrai ottenere questi voti solenni dopo che ci saranno delle comunità organizzate, cioè non più romitorio, devi avere proprio dei conventi stabili, strutturati, quindi allora poi potrai sperare in questo. Devi trovare però un vescovo benevolo che accetti la tua fondazione, comunità con anche voti semplici, ma devi essere ordinato, già glielo disse ai Cavalieri, devi essere ordinato sacerdote. Vuoi la congregazione? Occorrono sacerdoti. Paolo cosa dovrà tener conto? Che è certo che gli ordinari sono i vescovi, non possono introdurre nuove religioni nelle loro diocesi, perché appunto il Papa aveva detto fermatevi un attimino, no, con tutti questi nuovi ordini. Le finalità apostoliche, cioè tu predichi, annunci la passione, porti alla conversione, dice, e allora poi non le puoi accogliere, non le puoi confessare, non puoi fare questo, occorrono sacerdoti, non laici semplici. Poi, cioè, altrimenti la tua azione apostolica è tronca, non possono promuovermi perché appunto hanno bisogno della conferma papale. Per far sì che i laici possano ordinare sacerdoti, bisogna ottenere dalla Santa Sede che l'ordinario, quindi il vescovo, permetta loro di vivere in comune, ne approvi la regola e con la sua facoltà ordinaria, dopo averli autorizzati ad emettere voti semplici, li ordini a titolo di povertà. Andò anche, ecco, in questo, ci siete mai stati nel santuario San Michele, lui praticamente si sentì queste parole, vi visiterò con una verga di ferro, darò a voi lo Spirito Santo, ecco, quindi lo Spirito Santo, l'ordinazione, eccetera, e quindi lui da lì si comincia a, diceva, forse insomma il sacerdozio, e torna a Roma, torna a Roma, vedete che travaglio, quest'uomo insieme al fratello sorretto sempre. Lui penerà moltissimo quando 1765 morirà Giambattista. Primo perché disse: ma a me chi mi riprende poi? Chi mi riprende? Chi oh Paolo qua, chi mi umilia? Chi? Poi soprattutto come confidente, quindi. Monsignor Cavalieri, impedito dalla malattia di andare a Roma per partecipare a questo, e doveva cercare Paolo altre persone che l'avevano accompagnato. C'era l'anno santo 1725, quindi parte da Troia, arriva, visita anche Monsignor Pignatelli a Gaeta e poi incontra questo Monsignor Crescenzi, canonico di San Pietro, nunzio a Parigi, eccetera. Questi rimane impressionato, quindi Crescenzi Corradini, cardinale Marcello Corradini, che anche lui voleva un rinnovamento della Chiesa, religiosi, ecco un po' la parte, diciamo, progressista, così, lo presenta addirittura al Papa, vedete? Quindi in Vaticano conosce questo Monsignor Crescenzi, che lo dice: oh, mi ha fatto una bella impressione, vado dal cardinale, e il cardinale, ecco. E Paolo, finemente, si terrà sempre queste amicizie, perché occorrono anche queste, e terrà strette queste amicizie. Ebbene, cosa succede? E anche qui poi ci sono tante interpretazioni, tante cose, che vicino a noi dove stiamo adesso, Santi Giovanni e Paolo, alla navicella Santa Maria Indomnica, passava, ci doveva andare il Papa. Paolo ebbe oralmente, quindi il Papa, che aveva presentato il cardinale, ha detto: guarda, c'è questo eremita, così vuole fondare, vuole radunare, così così, e vuole radunare compagni, e qual è il significato di questo incontro? Perché appunto, cioè, il fatto storico c'è questo, che gli ha detto: ok, dai, vai avanti, sì, ok, prosegui, che ti voleva dire il Papa? Era il momento di passaggio, arrivava la carrozza, lui lo stava aspettando in una chiesetta lì a Santo Stefano Rotondo, stava lì, e che doveva dire il Papa? Era di, non è che dicevo ci abbiamo avuto un'udienza, e quindi, e Paolo invece si gasò, insomma, ecco, quindi, perché, oh, il Papa, ci sono riuscito a parlare, prima mi avevano mandato addirittura via, adesso ci ho parlato, quindi per lui era un momento forte, quindi, no? E vedeva quest'opera che ci aveva quasi un sigillo papale, no? È chiaro che il Papa non è che voleva dare a livello ufficiale una nuova fondazione, non è che ha dato niente, una cosa a voci, si sarà limitata a dare un benevolo apprezzamento di quello che Corradini gli ha detto, perché poi Paolo lì cosa gli ha detto? Niente, è stato un interesse così, oh santità, quindi, però per lui è stato un grande incoraggiamento ad andare avanti, quindi giuridicamente non aveva nessun valore, cioè dove andava? Dice: no, guarda, il Papa, vabbè, oh, lo dici tu, gli disse semplicemente: sì, ok, va bene, puoi radunare compagni, di avviare l'istituto. Certamente appunto loro furono contenti, naturalmente così, e quindi ripresero la via di Gaeta. Ma a Gaeta che cosa successe? Che c'erano dei romiti lombardi, tra cui c'era appunto il nostro amico Schiaffino, insorsero delle difficoltà, anche perché i padroni erano padroni civili. Quindi ci furono dei problemi e disse Cavalieri, dice: ma perché vi mettete a litigare, insomma, lì il vescovo non può fare nulla, i padroni sono laici, c'è sempre questo conflitto. E quindi fu un errore andare giù per la fondazione. E la cosa anche importante è che Paolo della Croce col fratello ci avevano un certo tenore spirituale, erano in un certo livello, gli altri probabilmente erano eremiti, ma poi ovviamente anche oggi si vive discretamente di elemosina, anche quella volta, no? Perché comunque muoveva con passione, cioè se l'eremita lassù la gente portava, quindi uno poteva anche stare bene così, invece loro erano un impegno notevolmente ascetico. Voleva tornare a Roma, diceva forse il cardinale Corradini mi avrebbe accolto, ordinato, però dice Paolo, dice: ma insomma, ma dove vai? E scusate, il Cavalieri, no? Un signor Cavalieri. Perché? Perché lui tornò a Roma per andare appunto, il Corradini, Corradini perché era appunto un capo di questo ospedale San Gallicano e si mise lì. Però il cavaliere dice: per me questa cosa qui, e qui gli ha detto bene, è contrario un po' a quello che, cioè io ho ascoltato te, ho letto le regole, questo non c'entra niente. Tuttavia non possiamo fare un'affermazione del tutto sicura, infatti fino a tanto che la Santa Sede non avesse approvato la nuova fondazione come ordini con voti solenni, nella situazione giuridica dell'epoca Paolo non poteva pensare all'esenzione dalla giurisdizione vescovile. Se non c'è, se manca la materia, uno potrebbe dire non c'è il peccato, cioè manca la materia, è inutile che ti esenti quando ancora non sei nessuno. Prima sì qualcuno, poi dopo se ne vedrà. Però dubbiamente l'aveva intuito, quindi da Gaeta a Itri, Madonna della Civita, non molto lontano da Gaeta, e però anche lì praticamente non trova la possibilità di fondare, e rimane 4 mesi per riflettere. Perché rimane 4 mesi prima di chiudersi nell'ospedale romano, fare qualche tentativo lì. Qui comincia a firmarsi il povero di Gesù, titolo che però non userà più all'ospedale e che riprenderà però all'Argentario. L'ospedale proprio si vede una parentesi, è una parentesi. Poi chi ci vuole costruire qualcosa, però è una parentesi. Il cavaliere gli ha detto giustamente non faceva parte. Questo rimarrà anche in contatto con questo Don Erasmo Tuccinardi a Gaeta e manifesta la decisione di andare a questo ospedale San Gallicano a Roma.